Allora, buongiorno. Con oggi concludiamo questo ciclo sulla prima sezione del libro della Genesi, i racconti delle origini, le cosiddette origini. E lo concludiamo con i capitoli 10 e 11. Ci soffermeremo brevemente sul capitolo 10 e passeremo poi al capitolo 11, che è il racconto della cosiddetta Torre di Babele, che più volte avrete ascoltato, conoscete, sentite, eccetera. Però ritenevo opportuno soffermarci anche un momento su Genesi 10, cioè sulla tavola dei popoli, perché quello che abbiamo detto all'inizio, quando, ricordate, introducendo, vi accennai al fatto che per chi scriveva la Bibbia queste conoscenze erano veramente conoscenze scientifiche, cioè chi la stava scrivendo nel contesto in cui la scriveva credeva di mettere per iscritto della scienza, o meglio non credeva, metteva per iscritto la scienza del suo contesto, quello che si sapeva al tempo sulla natura, quello che si sapeva al tempo sull'origine dei popoli, come il caso di Genesi 10. Quindi anche Genesi 10 rientra in questa categoria, cioè ci troviamo davanti ad un testo, Genesi 10, per chi non l'avesse davanti, padre, possiamo accennarlo giusto brevemente, ma...
Genealogia, tavola di Noè. Questa è la discendenza dei figli di Noè, Sem, Cam e Abel, ai quali nacquero figli dopo il diluvio.
Allora, qui si cerca di spiegare un po' l'assetto delle varie popolazioni esistenti sulla terra, sul mondo allora conosciuto dagli ebrei. Questo che significa sul mondo allora conosciuto dagli ebrei? Significa che dei cinesi nella Bibbia non si parla, o dei giapponesi nella Bibbia non se ne parla, delle popolazioni uralo-altaiche non se ne parlerà, cioè... Gli ebrei si limitano a fare una tavola delle nazioni, ma delle nazioni che loro conoscono, con le quali sono venuti a contatto. Questo per dire che cosa? Quando noi diciamo, sempre per uscire fuori da quel filone fanatico, nella Bibbia c'è tutto, nella Bibbia non c'è tutto. Non ci può essere, perché è una visione parziale su un mondo parziale, su una parte di mondo, una breve porzione di mondo, no? Questa è un'osservazione che spesso fanno gli ortodossi quando dicono, sapete, uno dei punti chiave della predicazione dei nostri fratelli testimoni di Geova è proprio basato su questa idea: nella Bibbia non c'è la parola Trinità. Quindi non c'è la parola Trinità in nessuna parte della scrittura, è stata introdotta successivamente dalla tradizione patristica, dai padri della Chiesa, quindi la Trinità non esiste, perché non è un concetto biblico. E l'osservazione che fanno gli ortodossi, allora non esistono neanche i cinesi, perché nella Bibbia dei cinesi non si parla. Quindi dobbiamo entrare in questo concetto che la scrittura non dice tutto e che la scrittura va interpretata, proprio perché la scrittura ha una visione parziale su una parte di mondo. Ora, da Noè, il primo punto qual è? Da un'osservazione proprio empirica, il primo punto in discussione qual è? Perché se veniamo da Adamo parliamo diverse lingue? Perché se il padre, ricordate quando all'inizio vi dicevo, quando leggiamo un testo noi la domanda che ci dobbiamo porre è: ma la comunità che si trova sullo sfondo, che domanda si fa e come risponde a questa domanda? Qua la domanda di fondo è: abbiamo raccontato tutta la genesi dell'uomo, abbiamo detto che Dio è creatore del primo uomo e della prima donna, tutti deriviamo da loro, ma quando è che c'è stata la divisione delle lingue? Quindi è necessario darsi una spiegazione di questo fenomeno. Tra le altre cose dovremmo parlare tutti quanti una sola lingua, o quantomeno le nostre lingue dovrebbero essere comprensibili tra di loro, ma non lo erano già ai tempi degli ebrei le lingue tutte comprensibili, le lingue semitiche erano comprensibili tra di loro, le lingue indoeuropee e giapetiche erano comprensibili tra di loro, eccetera. Quindi la domanda di fondo è: perché ci sono diverse lingue? La risposta non è una risposta stupida. Cioè, la risposta non è una risposta semplicemente mitologica, Non è che si crea un mito per rispondere a questa domanda. La risposta deriva da un'osservazione concreta e pratica. Allora, come avete ascoltato, Noè ebbe tre figli, Sem, Cam e Yafet, i tre figli di Noè. Gli ebrei fanno un'osservazione molto semplice, né sempre nel contesto in cui si trovano a vivere. Ci sono delle lingue che tra di loro si somigliano. La prima osservazione. Gli ebrei dicono, noi con i nabatei ci capiamo, parlano una lingua leggermente, che sarebbero gli attuali arabi. Noi con i nabatei ci capiamo l'un l'altro, cioè le lingue sono diverse ma ci capiamo. Fondamentalmente un poco ci capiamo anche con le popolazioni che confinano con noi, con Edom, con Moab. Noi capiamo l'aramaico, quindi Aram e la Siria, anche questa lingua noi la comprendiamo. Quindi significa che queste lingue che tra di loro si somigliano devono derivare da un antenato comune. Questa idea, che non è presente in nessuna altra cultura del vicino Oriente antico, che è veramente una novità biblica, da ebreo osservatore che osserva il mondo che gli sta intorno con puntualità scientifica, è alla base degli attuali modelli sulle lingue. Noi ancora oggi riconduciamo le diverse lingue ai ceppi che sono stati stabiliti nel libro della Genesi almeno 600 anni prima di Cristo. Non è un'osservazione mitologica, qua è un'osservazione scientifica. Ci sono lingue che tra di loro si somigliano, il francese non c'era e l'italiano si somigliano, appartengono al gruppo delle lingue romanze. Vedete, noi riuniamo in gruppi. Questo modello deriva da questa osservazione ebraica, che già è stata fatta 600 anni prima della venuta di Cristo e che non è presente nemmeno nella cultura greca. Nemmeno Erodoto fa un'osservazione del genere. Cioè, nessuno osserva questo aspetto, che delle lingue sono tra di loro imparentate, e lo fa in maniera così metodica. Allora ci sono le lingue di Sem, uno dei figli di Noè, le lingue semitiche, e quindi l'ebraico, infatti Ever sarà figlio di Sem, cioè l'ebraico, l'aramaico, l'antenato dell'arabo, l'accadico, eccetera. Poi ci sono le lingue di Yafet. Allora, i figli di Yafet chi sono, secondo la tradizione biblica? Qua viene fatta una specie di genealogia, allora si mette Noè all'inizio, per forza, perché tutti gli uomini sono morti, quindi tutto comincia da Noè. Noè c'ha tre figli, c'ha Sem, c'ha Cam e c'ha Yafet. Da questi tre figli deriviamo tutti quanti noi, tutti i popoli derivano da questi tre figli. Da Sem chi derivano? Le popolazioni semite, quindi gli arabi, gli ebrei, eccetera, tutti quanti dalla stirpe di Sem. Dagli affetti chi derivano? Derivano i popoli del Mediterraneo, cioè i popoli del bacino occidentale, della parte occidentale del bacino del Mediterraneo. Quindi i figli di Set chi sono? Sono Yavan, che significa Grecia in ebraico, Yavan è Grecia. Là nella scrittura ci mette una sfilza di nomi, che sembrano nomi di persone, ma in realtà sono nomi di popoli. Perché? Perché appunto ancora oggi quelle lingue, noi le chiamiamo lingue indoeuropee, a seconda ancora un modello che è stato stabilito almeno 500 anni prima della venuta di Cristo. Quindi il greco, le popolazioni illiriche, eccetera. Tutte queste lingue imparentate tra di loro, che si trovano dall'altra parte del Mediterraneo, vengono messe insieme. E poi ci sono le lingue di Cam. Cam è il figlio di Noè, ricordate la scorsa volta, osservarono, che viene punito per aver visto la nudità del padre e diviene nero. Perché questo è importante? Perché da Cam derivano le popolazioni africane. Quindi era importante che Cam fosse scuro, altrimenti non ci si spiega com'è possibile che i popoli africani fossero scuri. Quindi le lingue camitiche, quali sono le lingue camitiche? Per gli ebrei una delle lingue semito-camitiche era l'egiziano stesso, una lingua imparentata con l'ebraico ma che ha grandi differenze. Quindi l'osservazione sulla tavola dei popoli che è importante da fare è questa. La tavola delle nazioni ci fornisce uno schema che non è mitologico, quindi non è semplicemente mitologico, ma è uno schema basato su un'osservazione scientifica della realtà, un'osservazione empirica della realtà, ed è uno schema molto molto preciso. Ci sono anche delle osservazioni particolari che dalla scienza moderna sono state confermate e che non avremmo potuto in alcun modo confermare se non grazie al testo biblico. Ad esempio, il testo biblico fa derivare dall'Etiopia i popoli di Babilonia. Nimrod, che era un eroe mitico etiope, si spostò in Babilonia e da là nacquero le nazioni. Ad oggi è confermato effettivamente che paradossalmente le popolazioni mesopotamiche, la popolazione accadica, non ha origine dai Sumeri, ma è una popolazione che viene da fuori, che si è stallata lì, ed è possibile che abbia addirittura origini etiopi, erano scuri, quindi è possibile. Quindi questo è quello che volevo intendere sulla tavola delle nazioni. La tavola delle nazioni si collega immediatamente al racconto della torre di Babele. Ricordate il racconto della torre di Babele, no? C'è una torre. Allora, gli uomini si riuniscono per costruire una torre. Diciamo una torre. Riescono a costruire una torre e cercano di elevarla quanto più possibile la torre. Cercano di fare una torre più alta, Dio distrugge la torre e confonde le loro lingue perché non si capiscono l'un l'altro. Quindi la confusione delle lingue viene vista come una punizione, le lingue sono confuse perché Dio vuole punire l'uomo per questo tentativo di innalzare una torre più alta del cielo. Ora, partiamo da un'osservazione concreta. Ci sono popoli che parlano, nel racconto della torre di Babele, abbiamo delle popolazioni che parlano diverse lingue che collaborano per la costruzione di una torre. Sullo sfondo che cosa c'è? C'è Babilonia, c'è la deportazione, i vari popoli erano stati deportati in Babilonia e lì ridotti in una semischiavitù, popoli che parlavano diverse lingue. Quindi questa idea dei popoli che tra di loro non si capivano non è un'invenzione, loro l'hanno vissuta veramente, perché c'erano popolazioni provenienti da varie parti dell'allora impero babilonese, se vogliamo definirlo così, che tra di loro non si capivano e dovevano costruire i templi dei babilonesi. Le famose ziggurat, che erano appunto questa sorta di torri, questi templi che erano delle torri immense che si alzavano nel cielo. Ci sono due osservazioni da fare. Una, prima osservazione, il Tempio di Gerusalemme non era più grande di nessuna delle ziggurat babilonesi. Cioè, il Tempio di Gerusalemme nella sua maestosità rispetto a un tempio, uno anche al più piccolo dei templi babilonesi, era una cosarella. Quindi c'è da un lato il tentativo comunque di giustificare la piccolezza del Tempio di Gerusalemme rispetto ai grandi templi di Babilonia, quindi le porte imponenti di Babilonia, eccetera. Gerusalemme non aveva niente di questo. Se andate al Pergamon Museum a Berlino potete benissimo osservare la porta di Ishtar di Babilonia, dalla quale passarono i profeti, è una porta immensa, Gerusalemme non ce l'aveva. Una cosa del genere. Quindi, da un lato questa idea di sminuire la cultura babilonese, perché la cultura babilonese aveva sempre un ruolo preponderante su tutte le altre culture vicine, era un po' predominante. Perché? Perché Babilonia ha da là viene la scrittura, da là viene tutta la letteratura, la cultura, eccetera. Israele in confronto è un piccolo staterello, quindi il tentativo è sempre quello di sminuire questa cultura, anche per distaccarsene, si cerca di sminuire un po' Babilonia. Dall'altro lato si riportano delle memorie che vengono dall'esilio, la memoria è quella della convivenza con popoli di lingue diverse. Adamo che lingua parlava? Adamo che lingua parlava? Secondo gli ebrei parlava ebraico, perché l'ebraico è la lingua di Dio. La confusione non è per gli ebrei, è per gli altri popoli. Cioè, gli ebrei continuano a parlare la lingua di Dio, sono gli altri popoli che non la parlano più quando a Babilonia vengono confuse le lingue. È una confusione relativa, cioè Dio confonde la lingua delle nazioni, goim, dei popoli, non del popolo di Israele che continua a parlare la sua lingua, perché sono i popoli che si sono radunati nella piana di Sennar, che sarebbe Babilonia, e si sono messi a costruire la torre per sfidare Dio, per sfidare Dio. A proposito di un commento al testo delle moltitudini, no? Che se vogliamo è al testo della Torre di Babele, che se vogliamo è il primo testo che parla del peccato post Noè, cioè dopo Noè questo è il primo peccato che gli uomini commettono di nuovo, di cui si fa menzione. Dopo la distruzione, Dio distrusse tutto perché gli uomini erano cattivi, malvagi, facevano il male agli occhi di Dio. Ora dopo Noè gli uomini ricominciano a fare il male e Babilonia ne è un esempio, cioè che l'uomo vuole sfidare Dio, vuole diventare come Dio. E c'è un commento rabbinico proprio a questo testo, che è tratto dal commento alla Genesi, appunto, commento Bereshit Rabbah, un commento proprio sul testo della Genesi, che dice: ma perché Dio si ostina? Una domanda fatta nella cultura ebraica si fa sempre il dialogo, un discepolo chiede ad un maestro: perché Dio si ostina a salvare l'uomo pur sapendo, essendo egli onnipotente, che l'uomo in sé è malvagio e quindi prima o poi peccherà? Perché Dio si ostina? Lo doveva distruggere, basta, no? Questa era l'idea di questo discepolo che interroga il suo maestro. E Dio, il maestro risponde: Dio ha creato il mondo per il giusto. Allora, questo cosa significa? Spiega. Se Dio è giusto ed è misericordioso, se non avesse creato il mondo o avesse distrutto il mondo a causa del malvagio, Dio avrebbe fatto un torto al giusto e Dio non poteva permetterselo. Dio crea il mondo per quel giusto, anche se fosse uno solo, Dio crea e salva il mondo per quel singolo giusto. Perché? Perché pure se i malvagi fossero i più, Dio che è misericordioso non potrebbe fare un torto al giusto. Allora io non creo il mondo perché ci sono i malvagi, allora neanche anche il giusto deve patire la colpa del malvagio, perché il mondo è bello. Allora Dio crea il mondo per quel giusto, per darlo nelle mani. Quando si dice che i giusti erediteranno la terra in qualche modo, cioè che la terra è per la giustizia, è salva, la terra è per il giusto, l'idea è proprio questa qua, cioè che Dio crea il mondo per il giusto. Non si pone il problema dei miliardi di peccatori o di sfruttatori, non si preoccupa il problema degli sfruttatori. Dio si pone il problema del giusto che deve essere salvato, che deve godere di questa salvezza. Ora, nella piana di Sennar, appunto, si svolge questo atto, la costruzione. Voi ricordate, si costruisce una torre per sfidare Dio. Voi ricordate chi è il primo costruttore di città? Caino. Caino è il primo, dice il testo della Genesi, dice che Caino divenne costruttore di città. Perché? Perché? Perché il costruire, il mettere pietra su pietra, il fare palazzi, è quanto di più vicino si possa esistere all'idea della creazione. L'uomo quando crea i palazzi si sente onnipotente perché riesce a creare delle opere maestose, quasi come le montagne, e sfida in altezza il creato, queste ziggurat di Babilonia che si stagliano nel cielo enormi, più alte possibili, eccetera. Quindi l'uomo cerca di emulare Dio attraverso la costruzione. L'idea della costruzione è l'idea della città come luogo del peccato, è presente in tutto l'Antico e anche nel Nuovo Testamento. La città è il luogo in cui il peccato è condensato. E la città è anche il luogo delle brutture, la campagna è il luogo dell'incontro, si va sul monte ad incontrare Dio, si esce fuori dalla città e la città non si incontra Dio. Perché questa idea? Perché effettivamente le città antiche, direi anche le città moderne, erano un inferno. Era un inferno, immaginate nessun sistema fognario, immaginate strade strette, immaginate la povertà era della città, non era della campagna, chi abitava fuori dalla città, chi aveva un pezzo di terra non era povero, il povero stava in città, il mendicante stava in città, fuori dalla, quindi il male era tutto condensato nella città, perché? Perché la città è il luogo dell'economia. La città è il luogo dell'economia, è il luogo dell'egemonia, la città, no? Nella città ci sono gli uffici, nella città ci sono coloro che comandano, mentre invece nella campagna tutto questo va a sfumare, quindi l'idea della città come luogo del peccato permane in tutto l'Antico Testamento. La città è il luogo dove si svolgono le attività illecite, fuori dalla città si incontra Dio. Allora per questo i profeti erano pastori. Primo profeta Amos, pastore di Tecoa, i profeti che vengono presi vengono tratti fuori dai contesti rurali, per quale motivo? Perché è lì che Dio ti parla più da vicino, questa è l'idea. Allora, la visione della divisione delle lingue come evento, come conseguenza di una punizione divina, non è esattamente corretta, nel senso, vi spiego. Nel testo non si dice e Dio li punì mescolando le loro lingue. La mescolanza delle lingue non è tanto il problema del testo, il problema del testo, su cui il testo, quindi l'aspetto più teologico, se vogliamo, del testo, sta nella dispersione. Non è mescolare le lingue il problema, ma è la dispersione il problema. Cioè, i popoli iniziano a fare ciascuno il proprio interesse. Questa è la conseguenza netta della dispersione nella piana di Sennar, questa è la conseguenza più dura di questa colpa, del racconto della Torre di Babele. Non è tanto la mescolanza delle lingue, che potrebbe sembrare il motivo per cui il racconto è stato introdotto. Poi quando vedremo Abramo, in realtà capiremo bene che l'aspetto delle lingue non è un aspetto secondario rispetto a questo aspetto, cioè che le popolazioni si dividono nettamente tra di loro. Si iniziano a formare le nazioni, i gruppi, l'uomo perde quel principio di fratellanza che lo teneva unito nella piana di Sennar, tutti figli del padre Noè, le lingue sono l'aspetto propulsore, ma non sono l'aspetto primario di questa divisione, è una divisione che avviene nettamente, i popoli si disperdono. Questa visione della dispersione, che è la diaspora sostanzialmente, no? Dispersione, diaspeiro, diffondersi. L'aspetto della dispersione è l'aspetto che più pesa sul popolo ebraico e che diventerà una linea, un filo conduttore di tutto il Nuovo Testamento. Sono venuto a radunare, no? Una delle espressioni che Cristo usa per se stesso, questa idea del mettere insieme. Io sono venuto a mettere insieme. Capirete perché una frattura che fa male agli ebrei, questa idea dell'essere divisi, dell'essere separati, fa male a questo popolo? Perché c'è la concezione che la Torah, la legge, è stata data al popolo ebraico perché la custodisca e la insegni, ma non è proprietà del popolo ebraico. Se esistono popoli che non hanno accettato la Torah, significa che il popolo ebraico, evidentemente, e questa è una consapevolezza che poi morirà successivamente, nella fase medievale dell'ebraismo questa consapevolezza morirà, il popolo ebraico evidentemente non ha fatto il suo dovere fino in fondo. Questa è un'idea che preme molto Filone Alessandrino. Cioè, se ci sono, la Torah è bella. Se ci sono uomini che non accettano la Torah, significa che siamo noi che non abbiamo fatto il nostro dovere nell'annunciarla. Non è colpa della Torah o colpa degli uomini. Nel Medioevo la cosa cambierà nettamente. Nel Medioevo la cosa cambierà nettamente perché si dirà che la Torah è per noi, quindi ce la dobbiamo tenere. Questa è l'idea, cioè come un bene da custodire in maniera gelosa. In questa fase non è così. Quindi il vero dramma che si svolge a Babilonia, Babele è il nome di Babilonia, no? Il vero dramma che si svolge in Babilonia con la torre di Babele non è tanto la confusione delle lingue, quanto la dispersione dei popoli. Perché la diversità non è la diversità il punto, è il punto qui discusso. Qua è il fatto che gli uomini non riescano a conciliare le diversità, a comunicare, sì. La lingua non è un limite, se vogliamo. Loro avrebbero potuto convivere in ogni caso, non c'era bisogno di disperdersi pur parlando lingue diverse. Questa è l'idea. Eppure loro si disperdono. Significa che l'uomo non riesce a conciliare le diversità, ed è questo un peccato radicale che viene predicato in tutto quanto il racconto della creazione. Il racconto della creazione è un racconto che cerca di mettere insieme le diversità, di abolire diversità uomo-donna, uomo-altro uomo. Non ci sono diversità, Dio creò l'uomo. Dio creò Adam, le varie dispersioni sono frutto del peccato. La non accettazione della diversità è frutto del peccato. Nella concezione biblica il frutto primario del peccato è la non accettazione di ciò che è diverso da me. Caino e Abele. Caino uccide Abele perché Abele è altro da Caino. La difficoltà di non riuscire a conciliare è quella che ci segna in maniera più profonda. E allora quando Cristo dice che sono venuto a radunare, questa idea è esattamente come un ritorno alle origini. Quando Cristo usa per sé l'appellativo figlio dell'uomo, figlio di Adam, io sono figlio di Adam, sono ben Adam, Cristo ritorna a quelle origini. Abolisce le differenze, perché le differenze sono venute dopo. Quando lui dice io sono ben Adam, non dice sono un figlio di Abramo. Lui usa l'espressione figlio di Adamo, non figlio di Abramo.
Abolisce le differenze o concilia le differenze?
Concilia, sì, scusa, hai ragione. Concilia le differenze. Secondo me proprio la comunità apostolica, no? Gli apostoli messi insieme sono un esempio chiaro di conciliare, di come conciliare tante differenze, diversità tra di loro, no? Gli apostoli sono nettamente diversi l'uno dall'altro, sono tanto diversi che poi i frutti che porteranno saranno molto diversi. La chiesa delle origini è una chiesa molto variegata, c'è Giacomo che è più per l'ebraismo, c'è Paolo che è più invece per il mondo greco, quindi c'è questa grande tensione, c'è grande varietà. si parlava in molte lingue, si usavano, l'unificazione è avvenuta successivamente. Quindi la conciliazione, unificare, esattamente il concetto di unificare è nemico, no, della diversità, o meglio uniformare, ecco, è nemico, mettere insieme l'idea di fondo, conciliare, ma non uniformare, che è quello che per un periodo è avvenuto all'interno della Chiesa, no? Si è cercato di uniformare, per esempio la messa tridentina è un chiaro tentativo di uniformare delle cose che prima erano diverse. Quando è stato istituito il cosiddetto messale di Pio V, quando è stato istituito, in realtà sono morti con quel messale un'infinità di riti. Esistevano in Europa almeno una decina di riti diversi che venivano celebrati in maniera diversa, in lingue diverse, eccetera. Quando è stata imposta la messa in latino con il Concilio di Trento, questi riti sono morti, sono automaticamente morti. Parlo del rito gallicano, parlo del rito celtico, cioè celebravano in altre lingue, in altre culture. Quindi, ripeto, il vero dramma della piana di Sennar è la dispersione, la vera sfida che l'uomo non riesce a superare a Babele è il fatto di conciliare le diversità. La dispersione è frutto dell'uomo, non di Dio.
No,
li separò, li disperse, o meglio qua li fece disperdere. È chiaro che qui l'opera viene attribuita a Dio in questo senso, però l'aspetto della dispersione è strettamente umano, cioè quello che non si riesce a capire è perché i popoli si facciano guerra tra di loro se sono figli dello stesso padre. E questa idea è molto, è effettivamente ancora un'idea terribile oggi, credo, no? Perché ci uccidiamo l'uno con l'altro se siamo tutti uomini? Perché sull'umanità facciamo prevalere le ragioni di Stato. Sull'umanità che concilia, noi facciamo prevalere le ragioni della nazione. E nazione in ebraico è goim, le nazioni. Dio ha creato un popolo, Am, no? Popolo, e invece il popolo si è disperso in Goim, in nazioni. Ecco, quando l'idea nazionale prevale sull'umanità, sul concetto di popolo, nasce la guerra. Quando l'idea della nazione, la nascita degli stati nazionali, no, viene predicata nel 400 come la più grande scoperta dell'uomo moderno, cioè l'assoluta novità della modernità. Sì, la nascita degli stati nazionali, sicuramente per uscire un po' dall'impasse del feudo, della signoria, eccetera, è una cosa interessante, però con la nascita degli stati nazionali nasce il nazionalismo. Ed è qua anche un concetto di nazionalismo un po' che è deleterio anche nella Bibbia, l'idea della nazione che prevale sul concetto di popolo. Concetto di popolo e nazione sono due concetti opposti, non si conciliano nella Bibbia, o siamo popolo o siamo nazione. Se siamo nazione non siamo uniti, siamo separati, cioè noi siamo un gruppo. Se siamo popolo siamo un solo popolo, che è il popolo della legge. Quindi c'è un'idea piuttosto democratica, oserei definire. Bene. È interessante perché questi racconti, adesso siamo andati da Genesi 1 a Genesi 11 in maniera molto veloce, non ci siamo soffermati su tante cose, eccetera, ma questo gruppo di racconti ha proprio lo scopo di dirci questo: in principio eravamo uno. Cioè, anche come messaggio sociale io lo trovo molto significativo. In principio eravamo uno. Dal principio in poi quest'uno inizia a separarsi dalla separazione in, poi si passa al farsi la guerra. Cioè se si separa, poi arriveremo con Abramo, eccetera, fino al periodo della schiavitù in Egitto. No, un popolo, due popoli che sono fratelli, che cosa fanno? Uno schiavizza l'altro e l'altro fa morire l'altro, il dramma dell'esodo. Quindi dal capitolo 1 al capitolo 11 c'è questo tentativo di conciliare le origini che non sono le origini del popolo ebraico, ma sono le origini del mondo. Qua noi siamo ancora in un concetto globale, se vogliamo, un mondo tutto uno, fino a Noè. L'idea di nazione, che entrerà pure nella tradizione giudaica, partirà col padre Abramo. Abramo già è padre di un popolo, quindi Abramo si distacca da Ur di Caldei e quindi là già c'è l'idea della nazione che si stacca da un'altra nazione. Quindi questo è introduttivo, se vogliamo, all'idea della nazione. Abramo parte da Ur dei Caldei. Ur significa città, semplicemente, in accadico. Quindi una città qualsiasi, non c'era Ur. Questo probabilmente era una città dei Caldei, i Caldei erano i babilonesi. Abramo, dopo la divisione delle lingue, parte da Ur dei Caldei e va in una terra che Dio gli indica, Dio gli fa una promessa, Abramo crede a questa promessa e va in questa terra, aspettando da qua in poi, dal capitolo 12 fino alla fine del libro del Deuteronomio, il tema ricorrente, anche in Giosuè, il tema ricorrente sarà quello della terra. Fino in questa fase non c'è ancora l'idea della terra promessa, c'è più che altro l'idea del paradiso perduto, se vogliamo. Esatto, entra, ma con Abramo, diciamo. Esatto, infatti questo dicevo. Cioè, l'idea di nazione entra in Abramo, a divisione fatta però. Cioè, le origini cercano di conciliare tutte le tradizioni, anche quella di Abramo. Se io sono figlio di Adamo, la divisione non esiste. Tanto è vero che per gli ebrei ciò che è importante non è ciò che fa un uomo uomo, non è tanto la fedeltà alle leggi abramitiche, che è tipica del popolo ebraico, quanto la fedeltà alle leggi di Noè, che ti rende giusto tra le nazioni. Non devi mangiare la carne con il sangue, lo fanno i musulmani, per questo gli ebrei definiscono i musulmani giusti tra le nazioni, perché rispettano, paradossale, che si facciano la guerra tra di loro, eppure si definiscono l'un l'altro giusti tra le nazioni, perché sono circoncisi e mangiano la carne senza sangue, quindi rientrano nell'alleanza. L'idea di nazione entra con il padre Abramo, ma il racconto delle origini è un racconto in cui l'idea di nazione non esiste, viene introdotta successivamente, non è un'idea necessariamente positiva. Cioè, il fatto che Abramo fondi una nazione non è un'idea necessariamente positiva. La paternità di Abramo è votata all'unità. Cioè, Abramo deve fondare una nazione che poi riunisca le altre nazioni. Questa è l'idea di fondo. Il salmista lo dice, Gerusalemme diventerà, tutti i popoli correranno a Gerusalemme, anche i profeti, no? Annunciano questa speranza di ritorno di tutte le nazioni a Gerusalemme. Quindi viene reintrodotto il concetto dell'unità delle origini, si cerca di unire, il problema è che si fa confusione tra unire e uniformare, ecco che a un certo punto quest'unità diventerà uniformità e in quel momento chiaramente il messaggio viene tradito. Ora, padre Germano mi aveva segnalato un articolo che forse qualcuno di voi avrà letto sulla Repubblica. Qual è giusto, padre? Era la Repubblica, sì, non sbaglio. Quella del... No, non era Matino. Vannini, giusto? Vanna Vannini. Allora, è stato pubblicato su Repubblica un articolo dove Io non so quanto tempo abbiamo ancora fino alla fine. 4 d'ora, beh. Allora, questa Vanna Vagnini ha pubblicato un articolo su Repubblica nel quale annunciava delle scoperte sensazionali che sono però state fatte un momento 50 anni fa, però per lei erano sensazionali. Evidentemente lei le aveva scoperte fresche, quindi erano sensazionali. Allora, lei ha scritto questo articolo nel quale diceva la storia biblica è contraddetta dal dato archeologico, sostanzialmente, questo era il tema dell'articolo. Ci sono tanti dati archeologici che contraddicono la storia biblica. Ma questa cosa noi la sappiamo dai tempi, dalla fine dell'Ottocento sappiamo questa cosa. Cioè, e lei la portava all'esempio classico che si fa agli studenti a scuola, penso dagli anni 40 forse, della caduta di Gerico. Giosuè arriva a Gerico, conquista Gerico, eccetera, ma Gerico era già stata distrutta 1000 anni prima dell'arrivo di Giosuè, in base al dato archeologico. Quindi dice allora Giosuè non è mai arrivato a Gerico perché Gerico già non esisteva quando Giosuè è arrivato. È vero, lo sappiamo che è così, sappiamo che la storia biblica non coincide necessariamente con la storia tale e quale, cioè quindi con la storia, ma l'autore biblico non vuole scrivere una storia, o meglio una cronostoria. L'autore biblico non vuole fare storia del mondo, anno tot tot e tot succede questo, anno tot tot e tot succede quest'altro. Questi sarebbero degli annali, no? Una storia annalistica. L'autore biblico non vuole fare un tipo di storia annalistica. Anche l'autore del Nuovo Testamento, quindi se lei avesse toccato il Nuovo Testamento non ci avrebbe sconvolto neanche lì. Perché? Perché gli evangelisti non vogliono scrivere una biografia di Gesù, raccontano il capitolo di 20 di Giovanni, è molto chiaro in questo, ciò che è votato alla fede della comunità. Molte altre cose ha fatto Gesù, fine del capitolo 20 di Giovanni, molte altre cose sono state fatte da Gesù, ma queste vi sono state raccontate perché voi crediate. Quindi ciò che l'autore raccoglie è ciò che è utile per la fede della comunità. Il principio è quello dell'utilità. Quindi queste novità a noi non ci sconvolgono più di tanto, o meglio, spero che non si sconvolgano più di tanto. A voi non tanto, forse al di fuori di questo circolo in America avranno creato una nuova religione. Ogni spunto è buono per iniziare una nuova comunità. Quindi questa idea del fatto che non ci sia coincidenza tra la storia biblica e la storia del mondo, la storia universale, non è un dato nuovo. Noi sappiamo che la scrittura, soprattutto per quanto riguarda questi testi più antichi, molti dati storici effettivamente li riporta in maniera piuttosto, a volte volontariamente, falsata. Molte volontariamente, sì, perché c'è sullo sfondo l'idea di voler esaltare un Dio, il Dio mio, della mia nazione, rispetto agli dei degli altri nella fase iniziale, no? Lo dicemmo, Israele nella fase iniziale non è monoteista, ma enoteista. Ricordate la differenza tra monoteista e enoteista? Monoteista è un solo Dio. Enoteista significa che io credo nell'esistenza di un Dio ma che è superiore agli altri dei. Quindi gli altri dei pure esistono, ma il mio Dio è superiore. Israele nella fase più antica è molto probabilmente enoteista, cioè crede nell'esistenza di altre divinità, ma il Dio di Israele è il Dio superiore. Quando io dico domani, Don Gennaro lo sa, domani pomeriggio alle 4, ci sarà in facoltà da noi un incontro con la Chiesa Ortodossa appunto sulla questione degli studi biblici. La questione è particolarmente annosa. Perché? Perché la Chiesa Ortodossa predilige un approccio al testo sacro piuttosto tipologico, significa tipologico, leggono la scrittura con Cristo al centro, quindi tutta la scrittura è letta alla luce di Cristo, che è un po' pure quello che facciamo noi, cioè alla fine il messaggio di Cristo per noi resta centrale, però non si può leggere in maniera separata da Cristo, quindi per esempio il testo della Genesi deve essere letto solo e esclusivamente in luce cristiana, in chiave cristiana. E poi l'altro aspetto è quasi esclusivamente la teologia biblico-ortodossa, è quasi esclusivamente patristica, cioè si legge la Bibbia attraverso i padri. Quindi il metodo che noi abbiamo utilizzato, che è il metodo più che altro storico-critico contaminato, perché era contaminato dallo studio delle fonti bibliche, del rabbinico, eccetera, quindi che non appartengono al mondo del metodo storico-critico, il metodo storico-critico è visto e conosciuto e studiato, ma allo stesso tempo è completamente escluso da ogni possibilità o possibile credibilità, cioè è un metodo al quale non si può prestare fede, perché è un metodo pagano di lettura del testo, perché è troppo scientifico. Io non voglio eccedere nel dire una cosa, sono convinto, e questa è una convinzione mia, diciamo che il metodo filologico linguistico adoperato pure da Don Gennaro rientra grosso modo nel metodo storico critico, cioè appartengono allo stesso ambito, lo studio linguistico anche è la base, no, del metodo storico critico, quindi l'idea è la stessa. Io presunzione pura, che il metodo storico critico e i metodi linguistici salveranno il mondo. Adesso vi spiego, sto scherzando chiaramente, vi spiego perché, e poi dopo nella parte successiva ci affidiamo alle conclusioni, dedicando ampio spazio alle vostre domande sostanzialmente, no? Sono emerse dal corso dall'inizio alla fine. E vi spiego perché. Il metodo storico critico è il metodo che ci salva dal fanatismo religioso, che è il nemico più grande del cristianesimo. Cioè, se vogliamo che il cristianesimo muoia, basta tradurlo in fanatismo e così verrà data l'occasione ai detrattori del cristianesimo di poterlo distruggere a buona ragione, perché anche io lo distruggerei se il cristianesimo fosse un fanatismo. Ogni forma di fanatismo va distrutta, perché è nemica del bene comune. Ogni fanatismo, estremismo è sempre nemico del bene comune, no? Quindi questa idea di fondo, il metodo storico critico ci permette di uscire fuori da questo limite del fanatismo, perché sappiamo che tanto è vera l'interpretazione quanto verace è l'interprete. Sappiamo che leggere la scrittura significa mettersi in discussione continuamente e confrontarsi continuamente con dati che vengono da altre culture, antiche, ma sono comunque altre culture. Quindi sappiamo che la scrittura non si esaurisce nella nostra fede, ma la trascende anche il nostro credere, va oltre quello che crediamo, la scrittura è ancora viva. E se noi invece rinchiudessimo la scrittura nel nostro modo di credere in maniera esclusiva, la scrittura sarebbe un libro morto, perché non ci serve più. A che ci serve? Tanto noi la fede già ce l'abbiamo, perché leggere la Bibbia? Non serve a niente, dovremmo benissimo evitare di leggerla perché già la conosciamo. E quindi significherebbe che la Bibbia come sta possiamo prenderla e metterla da parte, perché leggerla? Già la fede nostra noi la conosciamo. Quindi questa è una possibilità di interrogarsi continuamente e soprattutto di discutere in maniera critica cose che invece in un contesto diverso potrebbero essere interpretate in maniera letterale e creare i mostri. Io ho fatto l'esempio, non so se ve l'ho fatto, ma ve lo rifaccio così ve lo ricordate bene, il cantico di Mosè sul mare. Non so se ve l'ho fatto l'esempio, non ve l'ho fatto l'esempio. Allora, ve lo ricordate, no, il cantico del mare, la notte di Pasqua è cantato, cavallo e cavaliere, esatto, precipitò nel mare cavallo, cavaliere, eccetera, e noi tamburelliamo proprio amenamente, noi gioiamo, ci facciamo prendere, poi dall'euforia della notte di Pasqua, quindi ancora di più lo cantiamo con particolare vigore. E io faccio sempre questo esempio, da una prospettiva non credente, facciamo l'esempio, sono un non credente, entro in una chiesa, la notte di Pasqua mentre noi cantiamo precipitò nel mare cavallo e cavaliere, e direi questi sono folli. Cioè, voglio capire che gli ebrei 2500 anni fa festeggiavano, scrivevano, e 3000 e passa anni fa festeggiavano per la morte degli egiziani nel mare, però oggi che dei cristiani ballino in alcuni casi, in alcune comunità, in una chiesa, lodando l'annegamento di una truppe di egiziani, con pure il faraone che doveva morire appresso a loro, e che gioisca, i cavalli, cavallo, cavaliere, carro, eccetera. Quindi che gioisca, no, di questo annegamento in maniera così evidente, poveri cavalli, che cosa c'entravano in tutta questa questione? Quindi chiaramente ci fa capire che cosa? La tentazione qual è? Che Dio farà vincere la religione sull'umana società e che tutti gli altri andranno a morire. Che noi saremo innalzati e gli altri devono morire.
È un concetto purtroppo che ricorre anche nella
pubblica, che risente di un linguaggio un po' arcaico.
Questo potrebbe essere il buonismo dell'altro aspetto di dire che la gente non fa caso alle parole che dice.
No, questo è così sicuramente. No, voglio dire, risente di un linguaggio che sta di un mondo monarchico che ormai è morto, no? Di una realtà del, siamo in un concetto, ancora in un contesto dove c'è l'idea del re consacrato in qualche modo, no? Il re della nazione. Quindi è frutto, ogni testo è frutto del suo tempo, anche la supplica è frutto del suo tempo. L'importante è non enfatizzare troppo su determinati concetti e magari spiegarli, no? Perché se le cose fossero spiegate in maniera ampia, si potrebbero pregare anche queste preghiere in maniera tranquilla, ma dovrebbe essere spiegato in maniera importante, cioè in maniera sistematica, ecco, dai. Quindi l'idea del trionfo sugli altri, del predominare sugli altri, che io vincerò e i miei nemici saranno ridotti al sgabello dei miei piedi. Queste sono tutte idee che io prendo dalla scrittura, non è che me le sto inventando in questo momento, sono immagini bibliche che sto citando. Allora l'idea qual è? È che se io leggo la scrittura nella sua forma così, letterale, senza andarmi ad interrogare sul contesto in cui è stato scritto, chi l'ha scritto, quando l'ha scritto, riportando quel testo nel mio mondo, ma fatto con i dovuti accorgimenti, che non si tratta di tradire il testo, si tratta di tramandare il testo, che è comunque un tradimento, ma bisogna inculturarlo, no, questo testo. Ecco, il metodo storico critico ci permette di fare questo. Cioè di farci capire che ci troviamo in un contesto dove esistono le divinità nazionali. C'è il Dio di Israele e c'è il faraone. Il faraone chi era per gli egiziani? Era una divinità, era un Dio. Quindi il Dio degli egiziani in questo caso sta combattendo contro il Dio degli ebrei e vince il Dio degli ebrei. In un contesto dove esiste l'idea della divinità nazionale, tutto questo è lecito. Cioè è chiaro, è in quel contesto che la cosa è stata scritta. La vittoria del passaggio attraverso il Mar Rosso, a me come cristiano, come credente, anche come ebreo se vogliamo, che cosa mi dice? Mi dice che sono in schiavitù, devo conoscere la libertà. Mi devo liberare da una schiavitù, qualunque essa sia. Il racconto dell'Egitto mi insegna che la schiavitù è negativa. Il racconto dell'Egitto mi insegna che la dittatura è negativa. che ogni forma di assolutismo è sbagliata, che Dio ha precipitato, racconto dell'Egitto mi insegna la democrazia, anche come cristiano, come messaggio sociale. Perché ricordate l'esempio che vi facevo, perché la figlia del faraone deve adottare Mosè? Perché è necessario che la figlia del faraone adotti Mosè? Perché lo deve adottare? Per salvarlo, ma quella l'aveva nascosto per 3 mesi, se lo poteva tenere un altro poco, nascondendolo quella, invece di abbandonarlo in maniera confortevole in una cesta sul fiume. Cioè, se uno vuole salvare il figlio, la cosa più logica che fa, lo butta in una, con una cesta in un fiume. Secondo voi mi sembra un metodo di salvezza, quantomeno abbandonalo a terra, no? Non buttarlo in un fiume. Lei è un'immagine che viene da lontano, no? L'immagine del fiume viene da Fargon. Quindi perché? La domanda è perché deve adottarlo? Quando leggete il testo dell'Antico Testamento vi dovete chiedere perché per ogni singolo passaggio, più del Nuovo Testamento, perché gli ebrei fanno economia anche sulla narrazione. Fanno economia sulla narrazione, per quale motivo? Si racconta solo ciò che serve. Ciò che non serve non va raccontato. Cosa? Perché viene adottato, sì. Allora, c'è proprio una questione di necessità. Mosè deve essere adottato. Cioè, Mosè deve vivere alla corte del faraone. Meglio, esatto, dopo 400 anni di schiavitù. Schiavo sono io, schiavo era mia madre, schiavo era mia madre, schiavo mio padre, schiava la nonna e la sorella, era schiava pure quella, la famiglia degli schiavon. Allora, erano tutti schiavi. Se io sono schiavo e non conosco la libertà, non la voglio. C'è poco da fare, è così. Gli ebrei nel deserto rimpiangono le cipolle dell'Egitto, perché erano sicurezza, perché la sicurezza, davano sicurezza alle cipolle dell'Egitto, ce le avevo a tavola, non erano buone, erano orribili, ma le tenevo. Invece la libertà è sempre un rischio. Mosè alla corte del faraone gusta la libertà e poi va da suoi e dice: come vivete voi non è bene, perché la libertà è più bella, io l'ho provata. Allora cosa fa Mosè? Cosa chiede Mosè per prima cosa al faraone? Dammi 3 giorni, li devo portare a fare festa nel deserto, perché lo schiavo le feste non le fa. Allora gli faccio gustare che cosa significa la libertà. Perché? Perché il liberatore non è colui che libera, ma è colui che mette nel cuore dei liberandi il desiderio della libertà. Gli ebrei si liberano, non li libera Mosè. Il popolo si libera, Mosè mette nel loro cuore il desiderio della libertà. Mi piaceva, lo citavo anche nella tesi della licenza, un passo del Piccolo Principe che dice: quando ti, non so se amate il testo, io lo amo molto, ci sono delle cose che potrebbero essere discutibili, ma in grosso modo è un testo interessante. E là dice: quando vuoi costruire una barca, non ti affrettare a raccogliere legna, materiali, uomini, eccetera. Metti nei tuoi uomini il desiderio del mare e poi loro stessi costruiranno la barca. Mettere nel cuore degli altri il desiderio di libertà, perché loro si possano liberare. Allora, ci depreda bene e meglio, voglio dire. Sì, gusta. stanno all'idea. Quindi l'idea del gustare la libertà. Vedete che il testo, se viene letto con una chiave di lettura che non è semplicemente letterale, Mosè è nato, abbandonato sul fiume, eccetera, viene preso, il popolo viene liberato, ma viene letto sull'idea che si trova dal punto di vista di chi lo scrive, ecco, dal punto di vista di chi lo scrive. È un tentativo, è anche una presunzione, perché io non potrò mai interpretare il testo così come chi l'aveva scritto, e chi lo scrive poi lo regala al mondo, no? E dice interpretatelo voi. Questa è anche una presunzione, però l'idea di fondo è questa qua: il testo è una risorsa infinita dal quale posso trarre, lo dice Gesù nel Vangelo di Matteo, no? L'interprete è colui che trae dal testo cose vecchie e cose nuove, e quindi la capacità nostra deve essere proprio questa qua, di trarre dal testo cose vecchie e cose nuove, capendo che un approccio al testo che non sia una semplice lettura spirituale, che va benissimo ma non può essere esclusiva. Va benissimo la lettura spirituale del testo, va benissimo la tradizione della Chiesa, ma la modernità ci pone davanti ad altre questioni alle quali noi dobbiamo dare risposte, anche a partire dal testo.
Facciamo professore anche di queste suggestioni per formulare le nostre domande, diciamo a pensarci, quindi il quarto d'ora che ci prendiamo serve proprio per formulare delle domande, poi le veniamo. Che tu stai vivendo, c'è l'incontro con gli ortodossi di lunedì, e allora come vedi l'ecumenismo e quali sono i passi importanti, perché come si avvicina il mondo ortodosso che non ha scoperto il metodo storico critico, cioè, allora dove stiamo andando, dobbiamo desiderare o devono restare con così le cose?
Dalla
conoscenza tua,
allora,
del mondo ortodosso.
Questo impegno che io prendo come una missione di vita personale, no? Perché tu sai, insegno là, me ne vado là, eccetera, che è stato anche profondamente sofferto, un impegno difficile, perché cioè, io sono piombato in un contesto ortodosso e insegnavo il metodo storico critico, immaginatemi un poco, era proprio una cosa, ero eretico due volte, cattolico in più storico critico. L'impegno deve essere questo qua, se si fa capire, se ci mettiamo insieme, discutiamo, vedremo che poi alla fine le idee sono le stesse. Anche io dico che il metodo storico critico non è un metodo infallibile, ma che è un metodo ricco di difetti, ce ne ha tanti. Il primo difetto sono le datazioni, che sono completamente labili, non lo posso dire. A volte io dico questo testo è improbabile storicamente, ma senza avere un riferimento dall'altro lato, quindi non lo so. Se ci mettiamo insieme noi possiamo capire, l'ecumenismo è fatto soprattutto dal modo in cui ci approcciamo alla scrittura, perché la scrittura è l'unica cosa che abbiamo veramente in comune con tutte le confessioni cristiane, è il centro dell'ecumenismo, tutti quanti ci piediamo sulla parola e la leggiamo, quindi l'unità deve partire secondo me proprio dalla scrittura. E le cose non rimarranno così, ci vorrà molto tempo, ma pian piano, cedendo da un lato e cedendo dall'altro, perché l'incontro è sempre fatto così, qualcuno cede e l'altro cede. Va bene, ci vediamo dopo.
Intervallo.